del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo sempre l'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Bene, allora ecco, come vedete stasera iniziamo dal Salmo 80 e sarebbe mia intenzione stasera leggerne diversi, sempre nella decade, diciamo, 80-90. Arriveremo anche al Salmo 88, vediamo, non lo so, forse probabilmente sarà proprio anche più in relazione alla Pasqua e alla Settimana Santa. Il Salmo 88 è l'unico Salmo che non finisce in gloria, cioè nel senso che quando passa nella liturgia si dice il gloria, però non finisce in gloria nel senso che non è il Salmo, in genere ogni Salmo, anche i Salmi di lamentazione, di supplica, finiscono ringraziando il Signore per il dono ricevuto. Qui, come sapete, questo è l'unico salmo in cui non c'è quest'ultima parte. Però, tempo al tempo, vediamo. Alcuni salmi li leggiamo, e mi fermo solo un po', però intanto ce li, così, li sentiamo, e poi dopo su qualcuno invece andremo più. Salmo 80. Al maestro del coro, su Il giglio della testimonianza, di Asaf, Salmo. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, seduto sui cherubini risplendi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa che ritorniamo, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. La sua ombra ricopriva le montagne e i suoi rami i cedri più alti. Hai steso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te è reso forte. È stata data alle fiamme, è stata recisa, essi periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Vedete, questo salmo è una preghiera di supplica, è supplica in una situazione di disastro, di cui esattamente non si riescono a vedere i contorni per dire storicamente di che cosa stiamo parlando, qual è il contesto storico, perché potrebbe essere la distruzione del regno di Israele, cioè quello del nord, e stiamo parlando dell'ottavo secolo avanti Cristo con gli Assiri, potrebbe essere la distruzione con i Babilonesi di Gerusalemme, quindi qualche secolo dopo. Poi il Salmo, come dire, che parte sempre da una situazione esistenziale, diventa preghiera di ogni situazione esistenziale di sconfitta, no? di fallimento, no? E quindi di supplica al Signore. E allora questo salmista, che intanto è interessante, no? Dice: tu pastore di Israele, ascolta pastore di Israele. Ricordavo una volta, vedendo una intervista a Henry De Luca, che conoscete, no? Cioè, allora il giornalista gli chiedeva se lui credeva in Dio, e allora lui ha detto che diceva: no, io non posso dire di credere in Dio, perché diceva: chi crede in Dio è colui che dà del tuo a Dio, che riesce a dare del tuo a Dio. Bello questa cosa, eh? Come di rivolgersi a, no? E in qualche modo di percepire nella fede, nella fiducia, nel rischio, una presenza. Pensate, tante volte anche noi, no? Credenti, cioè, ma le nostre preghiere a volte sono delle riflessioni su Dio, dei pensieri su Dio, cioè in terza persona. Parliamo di Dio, parliamo di, no, eccetera. Ma la preghiera è un dire anche come, no, tu. E fra l'altro è un tu forte, perché è una supplica che viene da un momento, appunto, di sconfitta, in cui dice: tu pastore di Israele, ascolta, tu che ci accompagni come un gregge, tu che guidi Giuseppe come un gregge, no? Questa immagine sempre, che poi tornerà anche nel Nuovo Testamento, no? Che anche Gesù riprenderà. Immagine di un pastore, greggi, quindi campagna, immagine del Tempio, o dell'arca, seduto sui cherubini risplendi. Ricordate che sull'arca, sul coperchio dell'arca, c'erano scolpiti due cherubini, no? Che erano l'uno contro l'altro, con le mani distese l'uno contro l'altro, sostenendo il niente. Cioè, c'era uno spazio vuoto, e quello spazio vuoto era il luogo della gloria di Dio, che, dato che non poteva essere rappresentato, il niente rappresentava Dio. E allora, questa era l'arca, quindi il Dio che ci accompagna nelle campagne, all'aperto, al deserto, nel deserto, il Dio che abita nella sua casa. Davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Risveglia la tua potenza, no? Come dire, la tua potenza sta dormendo. Signore, devi risvegliarla. E anche altri salmi, ricordate, adesso in questo momento mi sfugge il numero, ma l'abbiamo pregato, no? Che dice: svegliati, Signore, perché dormi? È forte, perché, no, appunto, dice una confidenza, una vicinanza, no? Un qualche modo, come dire, quell'essere il popolo di Dio. Noi siamo il tuo popolo, tu sei il nostro Dio. Non so, no, penso in una relazione anche matrimoniale, in una relazione consolidata, che ne ha passate tante, che però poi si sentono di essere insieme, uno può dire all'altro delle cose anche molto dure, no? Ma te le dico perché tu sei, no, il mio compagno, la mia compagna, e proprio per questo ti dico, no? E allora anche qui, cioè, dire: tu sei il mio Dio, per cui svegliati, risvegliati, la tua potenza, vieni a salvarci. Oddio, Giuseppe è il figlio di Isacco, è un altro modo per dire, appunto, il popolo di Israele, eccetera. E allora il versetto 4 dice: oddio, facci ritornare, oddio, fa che ritorniamo. Bello questo, no? Cioè, nel senso che la conversione è qualcosa che parte da Dio. Cioè, allora, intanto questa percezione che quello che ci sta accadendo, il male che ci sta venendo addosso, noi non ne siamo mai completamente innocenti. Allora, questo, noi poi ci incasiniamo su queste cose, no? Per dire: ma quanto siamo colpevoli, quanto siamo... No, ma qui piuttosto il cogliere, a partire dal proprio cuore, che non è mai puro. Sì, magari sono gli altri, sono gli assiri nel loro disegno di imperialistico, saranno i babilonesi, però quello che c'è nel cuore di queste persone e che stanno facendo tanto male ci coinvolge tutti, perché quelle logiche che stanno distruggendo, noi non ne siamo completamente staccati, ricordate quando Mosè fuggirà, no, dall'Egitto e poi difenderà Zippora, lei andrà dal padre a dire un egiziano ci ha difesi, come dire Mosè si è andato poi contro eccetera, ma la mentalità era ancora quella. Allora vedete, dire no, facci tornare. In questa conversione, in questo cammino di conversione, di ritorno alla vita, che vorrebbe essere anche un po' il cammino quaresimale, per immergerci di nuovo nel Signore Gesù, nel suo mistero di morte e resurrezione, parte dalla preghiera a Dio. Facci tornare. Poi c'è il nostro impegno, no? Ma c'è, come dire, è Lui che prima di tutto continua a liberarci dal male che ci seduce, che ci rende schiavi, che ci prende. E allora questo ritorno, no, facci tornare illuminando il tuo volto e saremo salvi, no? Quasi come a dire, se noi potremo vedere di più il tuo volto luminoso che ci guarda, noi potremo tornare. Come dire, ricordate anche quello che poi in Genesi 3 o un po' quello che attraversa un po' la scrittura, cioè come in fondo nel peccato c'è sempre un inquinamento riguardo all'immagine di Dio che ci portiamo dentro, perché è come se nel cuore non giocassero degli inquinamenti di immagine di Dio, cioè di un Dio perverso, di un Dio non affidabile, di un Dio che sì, puoi affidarti, però stai attento perché non sai bene come finisci, no? Cioè tante cose che dentro di noi, come dire, rispetto a questo Dio ci dicono sì, ma con calma, no? Un Dio con cui venire a patti, un Dio che non si capisce bene, ogni tanto può mandarti delle malattie, eccetera, eccetera, no? Allora qui il salmista chiede che io possa vedere il tuo volto, Signore, cioè il tuo volto rivolto a me, il tuo volto luminoso. Ed è interessante, no? Cioè in fondo anche Gesù, che nella sua vita, nelle sue parole, nelle sue opere, ha narrato il vero volto di Dio. Fino a dove? Fino alla croce. Fino a un dono completo che si lascia inchiodare dalle nostre mani, no? Questo è Dio. Allora, vedendo il tuo volto luminoso, noi possiamo tornare, no? E poi ancora, ecco, no? Signore Dio degli eserciti, fino a quando fremerai il regno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Attenzione, Israele sa benissimo che ci sono gli Assiri, che ci sono i Babilonesi, che ci sono i nemici, ci sono i Moabiti, tutte le popolazioni con le quali molte volte si è trovata a combattere, e che loro, no, loro ci vengono contro. Però vedete, è come se dire tutto questo è nelle tue mani, Signore, tutto questo è nelle tue mani, cioè tu ci fai bere, no, queste lacrime di ci nutri col pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, no? Vedete, però questo lo dicono non a partire da una filosofia che poi allora dice no, ma un momento, allora se Dio ha in mano tutto, se Dio vuole tutto, no, no, ma piuttosto dalla speranza che comunque vada la mia vita sia nelle tue mani, Signore. E anche il male che mi viene addosso. E se anche questo male che mi viene addosso, che io sto combattendo e che forse alla fine mi prenderà e mi vincerà, se nelle tue mani, io ho una speranza. E di nuovo ancora, no? Dio degli eserciti, Dio degli eserciti fa che ritorniamo. Scusate, ecco. Fa splendere il tuo volto, illumina il tuo volto e noi saremo salvi. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Vedete l'immagine dell'uscita dall'Egitto, l'Esodo, quindi Israele è visto come una vite. Altre volte tornerà la vigna, la vite, no? Ricordate anche Isaia, no? Che con quella parabola del padrone che aveva piantato una vigna, poi, e anche il Signore Gesù la riprenderà questa, no? Della vigna. Questa cosa della vigna, l'immagine della vigna era anche nel Tempio di Gerusalemme, al tempo di Gesù, sull'architrave, così dice Giuseppe Flavio, sull'architrave del Santo dei Santi c'era una rappresentazione, una decorazione di una vite d'oro fatta con l'oro, no? Quindi per dire quello è Israele, il popolo di Dio. E allora qui questa immagine di una vite che è stata presa e trapiantata, no? L'hai preparato il terreno, ha fondato le sue radici e si è riempito la terra, la sua ombra copriva le montagne, i suoi rami i cieli più alti. Attenzione, l'immagine, tanto per essere aiutati, dovrebbe essere un po' una vite di quelle rampicanti, no? Cioè che vicino al muro o un palo poi mettono bene, per cui pian piano si espandono, no? E quindi fanno ombra, noi ne abbiamo dalle nostre parti, no? E allora dice appunto, perché hai aperto una breccia nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante. Una breccia nella cinta fa pensare alle città assediate dove poi si abbattevano delle mura, una parte di mura e si entrava, no? Cioè, interessante, vabbè, in tutte le parti ci sono dei resti antichi, interessante ce ne sono di queste città anche del tempo di Gesù, che i romani poi avevano conquistato sfondando una parte di mura di difese. E quindi ne fa vendemmia ogni passante, la devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti ritorna, o Dio delle schiere ritorna, dai! Questa è la traduzione che ne fa. È bella, no? Anche questo dai, muoviti, no? Ritorna. Attenzione, è lo stesso termine, lo stesso verbo che utilizzava prima quando dicevo Dio facci tornare, cioè come dire convertiti, Signore, convertiti a noi. Che bello questo, no? Cioè, mentre prima dicevamo Signore convertici, a un certo punto Israele che gli dice ma anche tu convertiti, cioè torna verso di noi, torna verso di noi. Guarda dal cielo, vedi e visita questa vigna, la pianticella che hai piantato alla tua destra, il ceppo che per te è reso forte, è bruciato dal fuoco, amputato, questo leggendo quell'altra traduzione, no? Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te è reso forte, da te più mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Ricordate, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome, ci ricorda quello che anche abbiamo visto in altri salmi, no? Che i viventi lodano il Signore, no? Cioè chi vive riconosce il nome, no? E loda il nome, cioè si apre al ringraziamento, no? Legato appunto alla vita. E poi per ultimo appunto, qui manca una parte, Signore Dio degli eserciti, Dio delle schiere, più che degli eserciti, Dio delle schiere, scusate, qui c'è una vincitore. Bene, allora saltando il Salmo 81, leggiamo velocemente anche l'83. Questo non ce l'ho, non l'ho messo, leggeremo soltanto direttamente dal 83. Questo non ho messo. Canto Salmo di Asa. Dio, non startene muto, non restare in silenzio o inerte, o Dio. Vedi, i tuoi nemici sono in tumulto e quelli che ti odiano alzano la testa. Contro il tuo popolo tramano congiure e cospirano contro i tuoi protetti. Hanno detto: venite, cancelliamoli come popolo e più non si ricordi il nome di Israele. Hanno tramato insieme concordi, contro di te hanno concluso un patto, le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, Jebal, Ammon e Amalek, la Filistea con gli abitanti di Tiro, anche la Siria è loro alleata e dà man forte ai figli di Lot. Trattali come Madian, come Sisera, come Yabin al torrente Kishon. Essi furono distrutti a Endor, divennero concime dei campi. Rendi i loro principi come Oreb e Zeb, come Zebach e come Salmunà, tutti i loro capi. Essi dicevano: i pascoli di Dio conquistiamoli per noi. Mio Dio, rendili come un vortice, come paglia che il vento disperde, come fuoco che incende la macchia e come fiamma che divampa sui monti. Così tu incalzali con la tua bufera e sgomentali con il tuo uragano. Copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore. Siano svergognati e tremanti per sempre, siano confusi e distrutti. Sappiano che il tuo nome è Signore, tu solo l'Altissimo su tutta la terra. Allora anche questo è un grido da una situazione ancora più terribile, perché si parla di uno sterminio. Notate, no? Appunto è quello di dire: il Signore parla, intervieni, non stare in silenzio, non startene muto, non tacere. I tuoi nemici sono in tumulto, quelli che ti odiano alzano la testa. E poi subito: contro il tuo popolo tramano congiure. Cioè, come dire, chi va contro di te va contro il tuo popolo, e chi va contro il tuo popolo va contro di te. E non è molto distante da quello che Paolo, Saulo, si sentirà dire cadendo sulla via di Damasco. Non da cavallo, la tradizione, come sapete, poi è inserito il cavallo, ma negli atti non c'è. Però Saulo cosa si sente dire? Saulo cosa stava facendo? Stava andando a prendere i cristiani, no, da Damasco, per portarli in catena a Gerusalemme, quindi andava contro la comunità dei cristiani. E la voce che lo chiama gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Interessante, no? Anche qui, no? Cioè, perseguitando i cristiani si perseguita Gesù, e in odio a Gesù si perseguita i cristiani. Di per sé poi il Signore, come dire, Gesù lo allargherà ancora di più, cioè nel senso che lui dirà: che quello che avete fatto all'ultimo tra i miei fratelli l'avete fatto a me. Per cui perseguitando l'uomo si perseguita Dio. E tante volte andando contro Dio si va contro gli uomini. Allora è bello questo fatto, no? Di questa, di questo legame. Il Signore, cioè, è in mezzo a noi. E allora l'abbiamo detto a volte in maniera, in termini positivi, no? Cioè l'amore di Dio non può non andare con l'amore dell'altro, no? E l'amore dell'altro concretizza l'amore di Dio. Ricordate quello che nella tradizione orientale si dice, cristiana, si dice che se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi la carità. Vivi la carità. Perché sennò rischi che la preghiera sia illusione. E allora anche qui, no? Questo andare contro Dio andando contro il suo popolo. Tra l'altro questo salmo così antico naturalmente ci ricorda memorie così moderne, purtroppo, no? Cioè quando dice: cancelliamoli come popolo e più non si ricordi il nome di Israele. Quello che nella storia c'è stato, soluzioni finali sono state tentate più volte, no? Verso il popolo di Israele. E vedete questo: non tramare tutti insieme, Edom, Ismaeliti, Moab, gli Agareni. Qui si fa riferimento naturalmente a tanta parte della storia del popolo di Israele, quindi gli Ammoniti, i Moabiti, Edom sono quelle popolazioni che entrando nella terra Israele incontrerà e si scontrerà durante il cammino, Amalek, no? E poi ancora la Filistea, gli abitanti di Tiro, la Siria. E qui il versetto 10 dice appunto: trattali come Madian, come Sisara, come Yabin al torrente Kishon. Sisara, ricordate qui Madian, fa riferimento ai racconti del libro dei Giudici, a quegli episodi dove, per esempio, Sisara è questo, no, questo generale che dopo la sconfitta fuggirà e andrà nella tenda di uno che pensava suo alleato, suo amico, e la moglie gli dirà: statene qui, guarda, perché lui gli dirà: guarda, se viene a cercare qualcuno, dice: hanno visto un uomo, tu di che non hai visto nessuno. E lei dice: va bene, ok, non preoccuparti, mettiti qui, dormi, io ti darò del latte, eccetera. Quando si addormenta, questa donna prende un picchetto della tenda, il martello, va lì e glielo conficca nella testa. È una cosa un po' cruenta, ma voglio dire, oggi noi ne facciamo anche di peggio. Allora, cioè, sono delle cose... Cioè, innanzitutto, anche qui, questo brano probabilmente, non so se passa nella liturgia delle ore, se è stato tagliato, eccetera. Però vedete, è quello che viene dal cuore. Quando si è in queste situazioni di persecuzione, di gente che implacabilmente ti insegue per ammazzarti, per farti fuori, nel nostro cuore viene fuori questo. Perché poi sappiamo che la cosa più facile è essere ingiusti di fronte all'ingiustizia. E ricordate che finita la Seconda Guerra Mondiale si organizzarono delle vendette, no? Dei gruppi anche di ebrei sopravvissuti che fecero delle vendette di persone che erano stati nazisti, eccetera. Cioè, quindi, come dire, di fronte al male, all'ingiustizia, la prima cosa. E dall'altra parte la cosa più difficile è rimanere giusti di fronte all'ingiustizia. Se volete, questa è la somma giustizia: rimanere giusti di fronte all'ingiusto, cercare di vie di giustizia di fronte all'ingiusto. E allora ancora dire: mio Dio, rendili come un vortice, come paglia, come fuoco, così tu incalzali, copri di vergogna i loro volti. Attenzione, perché cerchino il tuo nome, Signore. Questo ci stupisce un po', no? Cioè, rendi di vergogna i loro volti perché ti cerchino. Ci sorprende, no, questa frase: perché ti cerchino? Perché in qualche modo ti riconoscano, perché in qualche modo possano cercarti, anche se poi dopo siano svergognati, tremanti per sempre, siano confusi e distrutti. Sappiano che il tuo nome è Signore, tu solo l'Altissimo di tutta la terra. Salmo 84. Al maestro del coro sui torchi dei figli di Core, salmo. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi, perché sole scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Allora siamo in un altro contesto, naturalmente qui è il contesto di un pellegrinaggio, no? Di un pellegrino che è vicino, che è arrivato, è dentro la casa del Signore a Gerusalemme e che appunto narra quello che andare a Gerusalemme e fare il pellegrinaggio significa. E, come sapete, il pellegrinaggio è un esercizio spirituale antichissimo che appartiene a tante tradizioni religiose, non è un fatto cristiano soltanto, no? Già nell'ebraismo, poi dopo ci sarà anche nell'Islam, ma anche nell'induismo, no? Ci sono delle forme appunto, no? di pellegrinaggi, eccetera. Per cui, come dire, è sempre qualcosa che l'uomo ha sentito di mettersi in cammino verso, no? l'altro, verso il mistero più grande che è Dio. E i veri pellegrinaggi sono quelli che si fanno a 360 gradi, cioè nel senso che accompagnando la gente in Terra Santa, no? Cioè, leggendolo un po' sulla storia anche dei pellegrini, voi sapete che nella storia della Chiesa ci sono stati i padri che invitavano ad andare in Terra Santa e ci sono stati altri padri che invece sconsigliavano di andare in Terra Santa, no? Uno che non è stato un padre della Chiesa ma un nobile del 1400 scriveva che tre cose nella vita non si sa se consigliare o sconsigliare, perché si sa come cominciano ma non si sa come finiscono. Le tre cose erano andare in guerra, la seconda era andare in Terra Santa, perché non si sapeva come finiva, e la terza qual era? Sposarsi. Bello questo. Allora quindi pensate che, no, che si è sposato, che è qualcosa di simile ad andare in guerra e ad andare in Terra Santa, però anche. E allora appunto c'erano padri che erano a favore, altri che erano contrari. San Girolamo a due persone diverse dice le due cose. A uno, forse chissà, forse magari gli erano anche un po' antipa. A uno gli dice no, non venire, guarda, la tua Terra Santa era da, questa era una donna che gli scriveva dalla Gallia, diceva no, tu stai bene lì, quella è la tua Terra Santa, quella è Gerusalemme, non venire. A un'altra persona invece no, tu devi venire perché è fondamentale venire in Terra Santa. Allora queste due posizioni non sono inconciliabili, queste due posizioni significano naturalmente che si potrebbe fare un pellegrinaggio solo esteriore, come oggi in tempi di turismo e turismo religioso che va, c'è anche la, come sapete, la borsa, no, del turismo religioso, la mostra del turismo religioso e quindi tutti gli operatori che si ritrovano perché è un turismo che tira. Però naturalmente andare lì per fare le foto il più velocemente possibile, foto molto pie, cioè tu vedi gente che però davanti al sepolcro si mettono lì con le mani giunte, perché devono farlo vedere poi ai loro cugini e parenti, no? Che sono stati soltanto e hanno pregato, no? Ed è stata un'esperienza forte, dura due giorni, ma vabbè, è stata un'esperienza forte. E quindi se non c'è un cammino interiore non serve a niente. Non serve a niente. Cioè, quindi è qualcosa che deve coinvolgerci a. Tanto che le persone che non possono andare in Terra Santa per tanti motivi, il cammino interiore, no, può sopperire anche laddove non è possibile quello esteriore. Allora, vedete questo salmo che parte proprio con un sospiro. Dicendo quanto sono amabili le tue dimore, Signore delle schiere. Il poter essere familiare di Dio, no? Perché la casa di Dio, poi frequentare la casa di Dio in qualche modo, come dire, entrare in una familiarità con Lui, no? E di casa, ce lo diciamo noi di qualcuno, no? No, no, ma quello è di casa. Entrare in questa familiarità. Vedete, Adonai delle schiere, no? Questa è forse la traduzione, più che degli eserciti, delle schiere. Allora, schiere di angeli, schiere di cherubini. Quando si dice l'anima mia, si dice il mio cuore, è la mia interiorità, è attratta, desidera, è attratta e si consuma verso gli altri di Adonai. Questo desiderio profondo, no? Il pellegrinaggio che appunto è mosso da un desiderio profondo di diventare familiare di Dio, di conoscere dove Lui abita. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Perché in questa casa, dice, anche il passero ha trovato una casa e la rondine un nido per lei, dove porre i suoi pulcini. Ricordate questa cosa? Allora, i passeri, no, non so se c'è qualche cacciatore, ma i passeri sono uccelli, diciamo, pregiati anche nel cacciarli, no? E ricordate che Gesù anche parlerà di due passeri, no, che non si vendono forse per poco, un soldo, eccetera, no? Allora, come dire, negli atri della casa del Signore anche chi non conta niente trova casa. Allora, dove appunto tante volte trovano casa facilmente chi conta, perché naturalmente, come dire, accogliere un personaggio importante, accoglierlo nella propria casa è un punto d'onore, no? Cioè, il Papa è venuto a casa mia, non verrà, cioè, c'erano i gesuiti di Grottaglie che sognavano, perché quando il vescovo Santoro sparava che il Papa sarebbe venuto all'Ilva, allora dicevano atterrerà a Grottaglie, e allora dato a Grottaglie c'è un santo gesuita del 1700, verrà a riposarsi a casa nostra, per cui no, erano tutti, diciamo, impricciati, come si dice, e non è accaduto. E allora, come dire, no, le persone importanti è un onore accogliere, chi non vale niente molte volte, no, rimane fuori dalla porta. Allora, come dire, no, questa casa che tutti accoglie, anche coloro che contano niente agli occhi del mondo, no? Loro trovano una casa. Un nido dove porre i propri piccoli, no? Quindi dove poter generare la vita, no? Un luogo di sicurezza, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. E poi vedete, felici quanti abitano nella tua casa, senza fine canta le tue lodi, beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Probabilmente potrebbero essere come primo significato i leviti, o coloro che, sapete, alcuni, come accade ancora, che in certi santuari ci sono tipo monaci o eccetera, che si fanno delle capanne nel recinto del santuario, no? E probabilmente lì c'erano dei leviti. E allora il salmista, guardando loro, dice: beato chi sta qui sempre, no? E loro sempre cantano le tue lodi. Però poi vedete, se poi la casa di Dio è dove Lui ci incontra, ricordate dove Gesù dirà alla Samaritana che è il luogo dove Dio vuole essere adorato è in spirito e verità, allora in qualche modo chi presenta se stesso, chi abita la propria casa, che è il proprio cuore, sempre potrà lodarlo. C'è questa vita che vive in radice, che vive in profondità, nella casa del cuore dove il Signore ci parla. Ricordate che nella tradizione della Chiesa si dice che nel nostro cuore c'è una porta attraverso cui Dio entra e parla a noi. E allora, felice, e poi ancora felice l'uomo in la cui forza in te sentieri nel loro cuore, dice la traduzione nostra: beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Le tue vie nel suo cuore sono le vie verso Gerusalemme. Cioè, allora, no, è paradossale, cioè lui è nel Tempio, Però sta benissimo, cioè che sì, nel tempio, ma le vie non finiscono, che il cammino non finisce, cioè che il tempio fatto di cose, di mattoni, di pietre, sì, Dio è presente perché ha condisceso, no, i pensieri di grandezza pseudo-religiosi di Davide e Salomone, ma Dio è sempre al di là. Per cui quando sei arrivato devi sempre continuare a camminare, a muoverti, no? Quindi queste vie che portano, che uno ha nel cuore, che vuole percorrere, per cui dice felice l'uomo che percorre le tue vie, la cui forza è in te, si appoggia a te. E quest'uomo che è un uomo vivente, che cammina, nei Vangeli troveremo al contrario delle immagini di uomini, cioè per dire qui c'è la forza, il cammino, no? Come immagine della vita, la forza in te che fa camminare. Ricordate, tanto per dire, un'immagine contraria nel Vangelo di Marco sarà il cieco di Gerico, che all'inizio di quell'incontro con Gesù sedeva lungo la strada a mendicare. Simbolicamente è fortissimo, no? Perché la strada dice cammino, la via. Lui sedeva, cieco. Allora la vita, uno che ha le tue vie e la forza in te cammina, e dall'altra parte la situazione di morte, no? Pensate, tanto che passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. E anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Vedete, questo pellegrinaggio di un vivente che attraversando le valli di pianto, che ce ne sono tante, le cambia in vita per altri, sorgente, no? Una sorgente che dà acqua, che dà vita. Quindi, come dire. Sono le lacrime, no? Che in qualche modo poi unite nell'amore diventano feconde, capaci di dare vita, in qualche modo già di vincere la morte. E poi ancora cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio nei Sion. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guardo Dio colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Qui probabilmente si sta parlando del re, si sta parlando del Messia, no? Dio nostro scudo, vedi, guarda il volto del tuo Messia. Sì, è meglio per me un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Perché solo scudo è il Signore concede grazia e gloria e non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Vedete, stare nella casa del Signore, trovare in Lui la sua forza, camminare nell'integrità. In altre traduzioni si diceva camminare nella perfezione, ma dato che per noi perfezione è perfezione morale, non ci. Qui integrità, cioè in una vita che pian piano si unifica, cioè rispetto al percepire la nostra vita tante volte smembrata, divisa, frantumata. Allora uno che pian piano cerca, no, nell'amore di Dio di raccogliersi, di unificarsi, di diventare uno. E ultimo, Signore degli eserciti, felice l'uomo che in te confida. Notate in questo salmo quante volte c'è la beatitudine, no? Cioè, quindi questo ve lo faccio notare per quando sentiamo le beatitudini nel Nuovo Testamento. Sappiamo che la radice è nell'antico, no? Quindi dove già nell'antico si parla di questa felicità, eccetera. L'ultimo salmo di stasera, vedete l'88 lo faremo più sotto Pasqua, va bene così, è il salmo 87. Vediamo, facciamo. Salmo 87. dei figli di Core, salmo, canto. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato. E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. È un salmo breve e bellissimo. Tra l'altro è un salmo che viene quando si cercano di fare di accogliere salmi di supplica e salmi di lode. Questo in genere viene raccolto con i salmi di Sion, cioè quelli che cantano Gerusalemme, anche se altri salmi di Gerusalemme cantano Gerusalemme che è imprendibile. Ne abbiamo letto anche qualcuno, no? Che di fronte ai nemici che sono come un mare, che è un tumulto, la città sta ferma e sta salda. Qui in questo salmo non ci sono nemici. Intanto il salmista, vedete, e ne parla, il salmo comincia di botto, notate, no? Neanche nella traduzione di Alberto Mello, fondata da lui sui monti santi, uno dice, come se già uno sta già contemplando, sta già lo sguardo già su Gerusalemme, ha iniziato un discorso su Gerusalemme, magari in silenzio dentro di sé, poi a un certo punto comincia a parlare, no? Però all'inizio c'è già stato, cioè come dire il cuore è già su Gerusalemme, e poi a un certo punto fondata da lui sui monti santi. E Gerusalemme esisteva già prima di Davide, sappiamo che ammettendo e non concedendo, per nel senso che ancora non abbiamo la sicurezza, non sono tutti d'accordo che Davide sia esistito realmente, ma da quello che ci dice la Bibbia la città esisteva. Ed è fra l'altro l'archeologia lo fa vedere, cioè hanno scavato e hanno trovato resti di civilizzazioni precedenti a una civilizzazione ebraica. E, però di fatto Gerusalemme per Israele nasce con Dio, nel senso che Dio la conquista, scusate, Davide la conquista. E Davide è il re di Israele, è il re del popolo di Dio, no? Per cui in qualche modo è Dio che la fonda. E, è interessante che nella Bibbia molte volte, proprio come desiderio di vita, dei personaggi hanno dei figli e fondano città. Hanno dei figli e fondano città, come Caino. Genesi 4. Caino avrà un figlio Enoch e fonderà una città che chiamerà Enoch. Poi nella Bibbia si parla anche di una tradizione che c'era in molte popolazioni, cioè che quando un re fondava la città, a fondamento della città sacrificava un figlio. C'erano questi riti, no? E allora Dio che l'ha fondata sui monti santi, e Adonai ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. È vero, Gerusalemme è la città amata da Dio, e il nostro Dio non ama tutti indistintamente, no? Cioè io ho sempre paura di quelle persone, a volte anche con le croci, che dicono che io amo tutti, ma intanto non ci credo fondamentalmente, cioè di essere proprio tutti, cioè nel senso che poi ci sono, cioè amare delle persone concrete senza esclusività, cioè senza porre dei confini, e in qualche modo l'agire di Dio è sempre quello di amare, no? Cioè per dire che il Signore ama tutti, lo dice concretamente in una storia ben precisa. E allora l'amore di Dio a tutta l'umanità passa attraverso l'amore a Israele, l'amore di Dio a tutti gli uomini passa attraverso l'amore in Gesù. E allora la città come luogo di uomini, dove c'è la città amata, è Gerusalemme. No? Chi dice tutte le altre città? Tutte le altre città in qualche modo si dicono in Gerusalemme. Potremmo dire che se Adamo ed Eva sono il nostro secondo nome, Adamo per noi uomini e Eva per voi donne, perché in loro ci siamo noi, potremmo dire che ogni città ha il suo secondo nome è Gerusalemme. Tanto per dire come esperienza qui è chiamata a scoprire e chiamata a realizzare, no? Il Dio in mezzo a noi. E allora, ecco, no, di te si dicono cose gloriose, città di Dio. E poi questo Signore rappresentato come un impiegato del censimento, no, che, dell'anagrafe, che iscrive Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Guardate, questo Salmo non viene pregato tanto dagli ebrei nazionalisti e fondamentalisti, perché qui sta dicendo che iscriverò l'Egitto, Rab, e come sapete l'altro nome per dire l'Egitto, e Babilonia. Cioè sono i popoli che ricordano la storia di oppressione. No? Ricordo che i tuoi oppressori mi conoscono, sono fra quelli che mi conoscono. E poi anche la Filistea, Tiro ed Etiopia sarebbe la Nubia, il Sudan, no? Popolazioni con cui poi Israele avrà. Pensate che già in Isaia qualcosa c'era di questo, perché in Isaia capitolo 19 versetto 23 si dice, ve lo leggo, si dice, ecco, dice: in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria. L'Assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria, e gli egiziani renderanno culto insieme con gli assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo, con l'Egitto e l'Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti dicendo: benedetto sia l'egiziano, mio popolo, l'assiro, opera delle mie mani, e Israele mia eredità. Fortissimo, questi versetti sono di un universalismo che non so quante volte nella Chiesa abbiamo respirato questo respiro. Poter dire che un giorno noi coi musulmani, con gli ebrei, no, saremo, il Signore li chiamerà mio popolo, mia eredità. Attenzione, non sta dicendo che gli egiziani diventeranno no, ebrei, gli assiri diventeranno, no, dice, saranno, in tutte e tre saranno una benedizione. Io credo che veramente, no, cioè la parola ci porta a un'apertura di cuore che noi temiamo. Nel senso che se ci lasciamo toccare da questo, no? Cioè veramente. E poi è molto bello, si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda.
Quando dice là costui è nato, prima,
costui sono quelli che ha detto anche prima, no? Il Rab, Babilonia, tutti gli altri popoli, no? Per dire, sono. Siamo nati tutti a Gerusalemme, Gerusalemme in quanto città che, dove Dio opera per tutti, dove si riassume, e anche per noi cristiani, dove Dio ha detto tutto a Gerusalemme. In qualche modo, essendo rinati in Cristo, noi siamo nati in Cristo che ha compiuto a Gerusalemme. No? Il Signore registrerà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. E allora preghiamolo insieme, pregando per il nostro mondo così diviso, così nemico, che queste parole possano compiersi e compiersi presto. Lo preghiamo tutti insieme. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Rabe Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, di uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Il Signore registrerà nel popolo di popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorti.